Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti voi da Carlotta Moccetti. Terminiamo questa settimana della consulenza con un tema gastronomico, oserei dire un tema dai da prendere un po' alla leggera. Allora parto con una domanda: ma voi avete già pensato al menù di Natale? Siete nervosi perché magari è il vostro primo Natale con i suoceri, oppure avete degli ospiti con i quali desiderate fare buona figura, oppure avete addirittura una sorta di ansia da prestazione perché uno degli ospiti è uno chef insuperabile, oppure ancora semplicemente volete condividere momenti piacevoli con i vostri commensali senza però dover passare troppo tempo da soli in cucina. Allora niente paura, oggi abbiamo invitato Andrea Rapanaro che è chef a domicilio, io sono sicura che i suoi consigli vi permetteranno di preparare il menù di Natale senza stress. Fondamentale, come vedremo, è pianificare e organizzare. Buongiorno Andrea.
Ciao Carlotta, grazie.
Beh, io dico manca poco più insomma di 2 settimane e mezzo a Natale e qualcuno comincerà già a preparare la lista della spesa, a organizzarsi per tempo, sta facendo il conto dei commensali appunto per poi valutare il menù, e diciamo che sembra tutto sempre molto bello e divertente, in realtà è anche fonte di un po' di stress.
Sì, guarda, so di cosa parli e diciamo che devo tornare un po' indietro nel tempo per pensare all'ultima volta che mi sono veramente stressato tanto prima di preparare una cena, però proprio per questa sensazione che non è per niente piacevole quando bisogna correre avanti e indietro e poi ci si accorge che non si è passato manco 10 minuti di qualità con i propri ospiti, allora magari è giusto chiedersi, no? Stiamo facendo le cose nel modo giusto? C'è un modo un po' più semplice, come fanno i ristoranti a gestire tutti questi invitati o tutti questi commensali?
Diciamo che tu fai parte di quegli ospiti, appunto, che siccome sei molto bravo, sei chef e tutti temono il tuo giudizio, quindi probabilmente metti a tua volta stress a chi ti invita.
Possiamo fare un appello, usare la radio per fare un appello, perché sono vittima di... Devo dire che non è facile, perché molto spesso le persone si fanno un sacco di, si può dire, pippe per invitare persone che sanno cucinare e non ce n'è nessun motivo, nel senso che è come se una persona che è brava a cucinare allora deve aspettarsi che tutti cucinano come lui o come lei, e quindi spesso non si viene invitati a cena per queste ansie che ogni tanto vengono confidate, e in quel momento è un ottimo momento per appunto magari chiarire un attimino che comunque è un ottimo piatto di pasta, va benissimo.
Quindi un appello: invitate Andrea
a
Rapanaro.
Un appello, invitatemi a cena.
Amici di Andrea, invitatelo a cena, non abbiate paura. Io invece vi ricordo i nostri numeri di telefono, se volete scriverci un messaggino WhatsApp oppure anche registrare il vostro vocale, potete farlo allo 076 321 1113. Se invece avete voglia di telefonare, raccontare magari se vi state già organizzando oppure porre delle domande ad Andrea Rapanaro, potete comporre lo 0848 030808. Quindi tanta ansia, perché Natale comunque è un momento molto bello e si vuole fare anche qualche cosa di speciale, uscire dalla classica routine, quindi già bisogna decidere. Tradizione, perché ogni famiglia ha la sua e si ripete sapientemente anche quanto magari ha preso in famiglia, ci sono delle specialità che le mamme, le zie, le nonne ci hanno insegnato, o perché no, giustamente anche il papà, il nonno, ci sono tantissimi ottimi chef e che magari proprio nel periodo di Natale hanno un po' più di tempo e dicono faccio io, oppure si sceglie per l'innovazione.
Esatto. Beh, io allora intanto dichiariamo l'obiettivo di oggi, che è quello di farvi passare la vostra prossima cena in cucina con braccio fuori dal finestrino, ovvero sta tutto nella preparazione, no? Perché spesso così, l'errore che si fa, e parlo per esperienza, perché se posso citare un aneddoto, la prima volta che ho invitato i miei a cena quando abitavo a Zurigo è stata una cena infinita. Perché? Perché mi sono messo a preparare, anziché, avevo il menù in mente, ho detto sì, faccio questo, questo e questo, compro tutti gli ingredienti, basta, finito lì. Mi sono messo a fare tutto da capo, tranne forse il dessert che vabbè doveva stare in frigo, E la cena è durata un'eternità e la sensazione di un ospite alla fine è che, vabbè, se hai una ragazza, una moglie, un compagno che può intrattenere gli ospiti, ok, però tu sparisci in cucina per tutta la cena, gli ospiti aspettano un'ora tra una portata e l'altra, non è tanto bello, anche perché magari poi si inizia la cena tardi, si finisce all'infinito. Quindi la prima cosa da pensare, oltre a chiaramente che tipo di cucina voglio fare, direi state nella vostra comfort zone, quindi se vi piace fare cucina tradizionale, state sulla cucina tradizionale. A me piace un pochino fare un misto, prendere la tradizione, magari stravolgerla un pochino, comunque reinterpretare qualcosina, però la cosa capitale è pensare a quello che volete fare e tutto quello che potete fare in anticipo. Possiamo prendere dei piccoli esempi, tutte le creme, tutte le zuppe che facciamo, quindi magari partendo da un antipasto semplice che può essere una zuppa o anche un crudo di pesce, qualcosa del genere, però prendiamo le zuppe che è la cosa più semplice, si possono fare completamente in anticipo, anche un paio di giorni, sta in frigo, magari se avete la fortuna di avere anche due frighi, uno che non aprite tanto, preparate tutto quello che potete fare e lo mettete nel frigo solo da riscaldare. Lo scopo, secondo me, è quello di avere delle portate che potete preparare in 10-15 minuti. Magari fatta eccezione del risotto, tutto si può fare, quasi tutto si può fare in quei 10-15 minuti se avete fatto la dovuta preparazione prima.
Beh, in fondo basta prendere spunto anche dai ristoratori, dai ristoranti, no? Non possono esatto permettersi di cominciare da zero a cucinare tutte le pietanze che poi ordinano i clienti.
No, anzi, specialmente quando si fanno quelle cene a menù fisso, dove dove magari anche la cucina non è così grande, perché non tutti i ristoranti hanno delle cucine chilometriche. Spesso il momento del servizio è un momento di impiattamento e finitura dei piatti, cioè tutto il resto è in tupper, contenitori, buste sottovuoto, tutto refrigerato o magari pronto solo da riscaldare o chiaramente, vabbè, delle cose che si fanno alla minute, si limita al minimo indispensabile, ecco.
Un ascoltatore ci scrive: se si è animati da una forte passione per l'alta cucina, capisco benissimo, invece se deve essere solo una fonte di ansia, meglio una pasta frugale esatto. E del buon vino.
Sono d'accordissimo con l'ascoltatore, nel senso che, per quello che dicevo, partite stando nella vostra comfort zone. Se la vostra comfort zone vi aiuta, se per esempio a me non piace fare cose che sono solo cose che so fare, a me piace provare anche cose nuove, molta gente è così, ma altri preferiscono fare le cose con cui sono confidenti. In quel caso pensate giusto a quello che si può fare prima e quello che dovete finire durante la cena. Penso che oggi possiamo trattare un po' di esempi come quello della zuppa, di cose che si possono fare con largo anticipo.
Volentieri, tra l'altro il nostro ascoltatore aggiunge: dopo tutto quel che conta è la compagnia, siamo tutti perfettamente d'accordo. E invece qualcun altro scrive: noi abbiamo risolto questo problema da anni, facciamo una bella fondue chinoise, così l'unico sbatti, dice, è preparare delle salse fresche e non proprio aprire i barattolini.
Ecco, sì, magari certamente quello è sempre, io lo tengo sempre come un ottimo piano di backup, perché comunque alla fine il bello di queste cene, che siano fondue raclette, fondue chinoise, è proprio la convivialità, il condividere lo stesso brodo intingendo e quindi favorendo più la conversazione e lo stare bene assieme. Quindi l'unica cosa che bisogna fare è controllare che non brucino le patatine, che sia pronto il riso, e il resto si fa un po' da solo, ecco, preparare le maionese.
Però è vero che ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi dice in fondo non ha importanza quello che si mangia, l'importante è questo momento veramente bello in compagnia, in famiglia o con gli amici più cari, altri che dicono no, però dai, almeno una volta all'anno facciamo qualcosa di davvero diverso dal solito, impegniamoci, al limite si possono anche dividere i vari compiti, ognuno dà una mano, si arriva con delle pietanze preparate, poi si unisce il tutto, no?
Certo, sì, questo qua è quello che si fa anche spesso. Ma oggi aiutiamo quelli che sono da soli e vogliono fare tutto da soli, ma senza stressarsi.
Beh, ripetiamo, l'obiettivo è godersi la serata, esatto. Quindi non rimanere da soli ai fornelli, ma stare con i propri
ospiti. Commensali. L'altra cosa fondamentale è pensare a che cosa vi servirà per portare a temperatura i vostri piatti. Quindi se io faccio una pasta al forno o una lasagna o non so, delle crespelle gratinate o delle patate, il forno ce n'è uno solo nella maggior parte delle case, quindi è importante bilanciare i tipi di le portate con anche l'attrezzatura che avete bisogno. Quindi se per una cosa avete bisogno, non so, il forno, fate in modo che se va preriscaldata e poi va, che non si crei una dipendenza tra due portate, che devi aspettare che sia finita una per infornare l'altra, a meno che non siano, che ne so, il primo e l'ultimo piatto. Quindi queste sembrano banalità, ma spesso ci si accorge di questa cosa solo al momento: oh cavolo, adesso devo infornare le patate e ci sono dentro le lasagne e quindi ci sono altri 40 minuti. Quindi farsi proprio un budget dei tempi e pensare a proprio immaginare la serata: ok, devo servire questa cosa, che cosa mi serve e come faccio a tutto quello che posso fare prima. Per esempio, partiamo magari dagli antipasti, no? A me piace, anche perché è un modo per aprire lo stomaco, iniziare con degli alimenti acidi, a tendenza acida, quindi che può essere, che ne so, un ceviche, che è un pesce crudo marinato, può essere qualcosa fatta con le verdure, magari con la classica insalatina, che potete fare anche un po' più magari gourmet, però il fatto di aprire con qualcosa di acido ci apre lo stomaco e ci invita a continuare. Se invece iniziate subito con la mazzata, che ne so, una roba fritta, grassa, a meno che non siano delle piccole fritturine, che poi andiamo a magari ci beviamo anche una bollicina sopra, e ce l'abbiamo da quello la nostra parte acida. Però è interessante sempre iniziare con qualcosa così, e quindi io spesso opto per del pesce crudo, e mi piace tanto fare il ceviche, quindi marinarlo con delle, magari con del lime, dell'aceto bianco, delle spezie, che siano pepe di Sichuan, zenzero, delle erbe che si trovano. E questa qua è una cosa che potete fare in anticipo: vi preparate il pesce già tagliato come deve essere, se a cubetti, a sashimi o quello che dovete fare, o a carpaccio, lo tenete in un tupper e lo mettete lì. Avete la marinatura, non potete marinarlo 3 ore prima, preparate la marinatura, che tra l'altro beneficerà anche del fatto di stare assieme, nel senso le spezie si infonderanno con l'olio, l'aceto e quant'altro, in un altro tupper. 10 minuti prima di servirla, mezz'ora, insomma dipende se quanto volete marinare, le unite e ce l'avete lì pronta.
Beh, diciamo che tanta paura ha spesso la gente del pesce, soprattutto se è crudo. Allora, diamo anche qualche informazione concreta. Perché sì. Se io penso al cenone, per esempio, del 24, io ho ancora la possibilità di andare la mattina stessa o comunque in giornata a ritirare il mio pesce freschissimo, possibilmente abbattuto, se lo voglio cucinare e mangiare crudo, no?
Allora,
invece immagino di comprarlo il giorno prima per mangiarlo il 25. Come comportarmi? Come lo conservo? Dove lo metto? Non rischiamo nulla?
Allora, consiglio di base: il dialogo col pescivendolo è fondamentale. Quindi io ho il mio pescivendolo di fiducia e so sempre che mi può consigliare. Quindi nel dubbio affidatevi sempre a qualcuno che vi può consigliare. Nel caso del pesce crudo, allora, freschezza è relativa, specialmente se parliamo di prodotti che magari arrivano già abbattuti, nel senso, non tutti, alcuni supermercati o pescivendoli vendono il pesce fresco, che vuol dire che non è mai stato abbattuto, arriva proprio fresco, pescato, venduto al mercato e poi arriva qua. Altri pesci, può essere il caso magari del tonno, è già stato magari abbattuto. Non tutti, a volte potete sempre chiedere se è già stato abbattuto o addirittura viene venduto congelato, specialmente quello per il sashimi, quindi da mangiare crudo, lo potete tranquillamente comprare tempo prima ancora congelato, ok? Oppure lo prendete e vi assicurate che sia stato abbattuto. Perché deve essere abbattuto il pesce? Perché serve a prevenire il parassita Anisakis, che è un vermiciattolo che muore a temperature negative per un determinato tempo, devono essere, adesso c'è un tot di tempo, a una determinata temperatura, in un freezer di casa meno 18, in 2 giorni state tranquilli, quindi se prendete un prodotto fresco, lo abbattete voi, lasciatecelo 2 o 3 giorni. E questo vale per il pesce. Per la carne abbattere non serve a nulla,
sì.
Perché ci sono persone che pensano che...
Ecco, qualcuno ci chiede, siccome per abbattere il pesce lo devo congelare, se io compro del pesce nella vaschetta dove c'è scritto decongelato, sono tranquillo o dipende quanti giorni rimane?
Sei tranquillo nel senso che è stato congelato, poi se sia un prodotto che è stato decongelato, cioè da quanto tempo è stato decongelato, se è buono da mangiare crudo, questo è sempre un... Allora, io prodotto in vaschetta generalmente, a meno che non sia un prodotto apposta per sashimi, che è indicato, che è il caso del salmone e il tonno, a volte vengono proprio venduti in quei rombi pronti da tagliare, altrimenti ecco, mi affiderei sempre al pescivendolo, al consiglio comunque di una persona che ne capisca, al supermercato.
Certo, e poi ci chiedono anche se lo congelo io va chiaramente fatto scongelare in frigorifero.
Sempre in frigorifero, brava. Uh-huh. Perché se facciamo scongelare a temperatura ambiente abbiamo una temperatura superficiale del pesce che è molto più alta, cioè ci metterà intanto, se pensiamo che ci di aiutare, o acqua calda, cioè peggiori cose non si possono fare, perché andiamo a creare una temperatura che entra in proliferazione batterica, perché sopra i 5-10 gradi cominciamo già a creare le condizioni per far proliferare i batteri, fino ai 30-40-20 è parti pieno, quindi si moltiplicano sempre più veloce. Di conseguenza, quando usiamo dell'acqua calda o a temperatura ambiente, arriviamo molto spesso a quella temperatura prima ancora che il pesce si sia scongelato. Quindi evitate, usate il frigo, che una certo. notte in frigo generalmente.
Beh, il pesce è ancora più sensibile, però vale anche per la carne. Anche per Ci sono tante persone che magari per fare in fretta mettono la carne in acqua a temperatura
ambiente.
Non lo
fate. Conosco persone che sono prese la salmonella in questo modo. Ecco. Col pollo.
Invece Lalla ci chiede, domanda, un roast beef si può preparare il giorno prima e intiepidirlo, se qualcuno lo desidera, appunto il giorno dopo, il giorno giusto?
Intiepidirlo, nel senso che lo vuole servire tiepido?
Mm-hmm. Beh, appunto, la preparazione del roast beef può essere fatta il giorno precedente?
La preparazione si può fare il giorno precedente, per quando abbiamo parlato una volta di anche cottura a bassa temperatura, sono procedimenti che la cottura si può chiaramente fare prima, l'importante poi è mantenere a temperatura di 3-4 gradi comunque del frigorifero fino al momento del servizio. E abbattere prima possibilmente, quindi se abbiamo cotto il nostro pezzo intero, che sia un magatello o quello che è, l'importante è poi magari metterlo un po' in acqua e ghiaccio, comunque farlo scendere velocemente e poi conservarlo in frigorifero.
Allora, un complimento da parte di un'ascoltatrice, Carla, che appunto ti fa i complimenti e dice grazie mille per i preziosi consigli, e poi dice che è bello sentire che uno chef comunque usa i contenitori, quelli salva freschezza, insomma, per, per le sue preparazioni, e ecco, ammette anche questo, dice la nostra ascoltatrice. Ci ascoltiamo i Train e poi continuiamo con altri preziosi consigli. Oggi alla consulenza stiamo parlando del menù di Natale. Io lo battezzerei menù di Natale senza stress. Ho chiesto proprio all'inizio della puntata se state già pensando al vostro menù di Natale. Ci sarà qualcuno in alto mare che ci penserà magari anche solamente un paio di giorni prima, però chi, soprattutto se poi a tavola avrà tanti invitati, sarà un momento che poi crea ansia da prestazione. Bisogna gestire tutto, ci sta pensando già da adesso per potersi organizzare al meglio. Per aiutarci abbiamo invitato Andrea Rapanaro, che è chef a domicilio, e ci sta spiegando come è importante, davvero è fondamentale pianificare, organizzarsi per poi vivere tutto in maniera un po' più leggera. Allora, un ascoltatore, Andrea, ci chiede: ma è vero che con la cottura a bassa temperatura, usando appunto il sottovuoto, bisogna abbattere il cibo e riportarlo dopo 8 ore a temperatura di servizio, e non si può fare e mangiarlo subito?
Allora, non è che non si può mangiare subito, se sì, ma allora adesso non so se parla di carne, pesce o verdure, comunque la regola di base è sempre quella di far passare il cibo dalla temperatura di proliferazione batterica, quindi quella fascia tra i 10 e i 40 gradi circa, nel modo più veloce possibile, che sia in ascesa o che sia in discesa. Quindi quando andiamo a mettere una busta sottovuoto a cuocere, è importante che l'acqua sia già alla temperatura di cottura. So di gente che mette non sapeva che non si può mettere la busta nell'acqua a 10 gradi e poi far partire il runner, quindi riscaldarla, perché cosa vuol dire? Che passerà molto tempo in quella temperatura lì. Adesso in 20 minuti non è che ci abbiamo del cibo da buttare via, però è sempre meglio evitare, anche perché poi i benefici della cottura sottovuoto sono anche quelli che il cibo si può conservare poi da cotto e abbattuto, quindi dopo la cottura rimesso in acqua fredda, acqua ghiaccio, abbattitore, quello che avete, e poi si può mantenere per diversi giorni, anche settimane, prima di poi utilizzarlo, oppure addirittura congelarlo. Questo è uno dei consigli magari più avanzati, che può essere non per tutti, perché comunque serve l'equipaggiamento necessario, quindi una macchina sottovuoto, un runner e il dovuto sapere per fare queste cotture. La cottura sottovuoto aiuta molto. Io spesso, quando faccio la carne per delle cene come quella di Natale eccetera, uso del cibo che ho getto magari anche settimane fa e poi mantenuto in freezer, oppure se l'ho fatto la settimana stessa, magari a inizio settimana faccio tutte le cotture, le tengo lì pronte nel frigorifero a 3 gradi e poi il giorno della sera alla cena tolgo dalla busta, asciugo bene e finisco in padella.
Ecco, dici qualche giorno prima, quanti giorni prima e come li conservi?
Allora, sottovuoto tranquillamente anche una settimana, non c'è nessun problema. L'importante è mantenere il cibo a 3 gradi e fare tutto come si deve. Quindi chiaramente è importante adesso torniamo un po' nei dettagli, magari li rimandiamo alla puntata sulla cottura sottovuoto. Ci sono delle procedure che servono a sanificare l'alimento prima di metterlo nella busta, come l'acidificazione in acqua gasata, e comunque magari l'uso di guanti, insomma fare un po' attenzione a lavorare bene in modo pulito prima di imbustare gli alimenti, anche perché poi nella busta le cose stanno, ecco.
Ecco, se invece io non conservo sottovuoto i cibi, la carne cotta, quanto al massimo posso conservarla in
adesso
frigo?
Direi, dato che non sappiamo mai come lavora la gente, io consiglierei, se avete della carne che avete cotto, mangiatela il giorno dopo, la mettete in frigo, non la lasciate fuori tutta la sera nella padella lì mezza calda a aspettare. Mangiate, mettete via, rimettete in frigorifero e il giorno dopo finitela. Certo. Fate un roast beef, un panino e via.
Lalla, che ci aveva già fatto una domanda sul roast beef, dice: mio marito chiede quale taglio di carne è garanzia di ottimo roast beef.
Beh, un classico magatello, un filetto, insomma si può usare. Io il roast beef uso generalmente il magatello.
Invece un ascoltatore o ascoltatrice dice: quest'anno, per non passare il Natale ai fornelli e goderci i nostri ospiti, faremo polenta al fuoco, brasato, baccalà alla vicentina, formaggi.
Bello.
E salumi.
Fantastico.
Ecco, la bella tradizione.
Eh sì, la polenta, insomma, si sta lì quell'ora prima della cena, poi una volta che è fatta si prepara tutto. Ecco, c'è anche quella è un'ottima opzione, Si fa tutta la lavorata prima della cena e si fa o una mega cena di antipasti o un buffet o una cena come questa, bella conviviale, tutto pronto e poi non si pensa più a niente. Se invece siete come me che vi piace fare 4-5 portate, è importante un pochino tutta l'organizzazione, anche perché tra una portata e l'altra avete i piatti da lavare, quindi anche lì tenete la cucina pulita come prima regola, quindi prima che arrivino gli ospiti pulite, asciugate, svuotate la lavastoviglie, mettete via tutto. Tenete tutti i tupper in frigo, le cose pronte, magari usate il balcone, che siamo in inverno, quindi si può usare la temperatura dell'ambiente come abbattitore naturale, che è fantastico, e così avete la cucina pulita. Se avete piani d'appoggio extra, sempre meglio, preparate già anche tutti i piatti che vi servono, insomma più siete organizzati e più ve la godete.
Qualcuno ci dice, tornando al pesce crudo, la tartare va fatta il giorno stesso freschissima, posso prepararla prima se la condisco con il limone, oppure ci chiede anche se io faccio dei carpacci, quindi una marinatura mi permette di conservarlo in frigo già dal giorno prima?
No, allora il problema della marinatura è che cuoce, va a denaturare la proteina, la carne del pesce. ceviche. Infatti il ceviche, se voi guardatela, che se voi prendete un, che ne so, un salmone, no? Che ha questo colore ancora lucente e bello arancione, se voi lo coprite con del succo di limone, ce lo lasciate per un'ora, lo andrete a cuocere, sarà come cuocerlo, diventerà opaco, quasi cotto, perché l'acido va a lavorare sulla carne e fa lo stesso effetto della cottura. Quindi le marinature è sempre meglio farle appena prima di servire. Un ceviche generalmente lo si fa marinare almeno 10 minuti fino anche un'oretta, però andrà a cuocere un pochino di più la carne. Insomma, c'è chi piace più cruda e un po' meno saporita, c'è chi piace più saporita e più cotta, e quindi lo fa marinare di più.
A questo punto vogliamo un consiglio per preparare un'ottima marinatura per il pesce crudo?
Allora, io veramente la tengo molto semplice, quella del ceviche. Mi piace spesso, ci metto sempre l'aceto balsamico bianco, che magari gli amanti dell'aceto balsamico non riconoscono come balsamico, però lo trovate così, perché ha questo gusto un po' più dolcino, un po' più complesso. Generalmente uso sempre due acidi, l'aceto e il succo di limone. Se ne avete un terzo, quindi un altro tipo di aceto o qualcosa di... sappiate che mixare i tipi di acidità dà una complessità al vostro sapore, un più profumi e un gusto un po' più interessante. Quindi usare magari un aceto e un succo di limone, perché no, altri agrumi, se avete dello yuzu, del mandarino, dell'arancia, del pompelmo, quello che volete. Fate un bel mix con i vostri agrumi e aceti. La scorza di un limone non trattato, limone quello buono, quello che se andate al supermercato gli date una grattatina e ha un sapore non di amaro ma un sapore di un profumo, allora quello è un buon limone da utilizzare. E dopo cosa uso? Come spezie mi piace usare il pepe di Sichuan, che è un pepe che ha un gusto limonato e anche un po' piccantino, quindi è un sapore che sta molto bene secondo me con il ceviche, che poi appunto dicevamo agrumi, aceto, poi sicuramente una parte grassa che viene dall'olio d'oliva e poi sale e se poi volete dargli anche un po' di piccantino potete metterci di peperoncino.
Erbette
no. Allora in estate ci metto chiaramente basilico, menta, tutte quelle erbe lì, anche la ce l'ho sulla punta della lingua ma non mi viene, la verbena è spettacolare e avevo dimenticato qualcosa che volevo dirti della senape, che serve un pochino a emulsionare i liquidi, quindi poi da agitare bene. E ci siamo.
Quindi mezz'ora.
Zenzero.
Ecco, zenzero. Mezz'ora, massimo un'ora di marinatura. E poi devo togliere tutto questo.
Giusto.
Liquido.
Allora, praticamente la cosa migliore sarebbe mixare tutte queste spezie, no? Poi le facciamo marinare da sole tra di loro una bella oretta. E poi possiamo filtrarle, così togliamo tutte le impurità, tutte le parti. Le parti più granulose. E infine, quando abbiamo solo il liquido, andiamo a marinare il nostro pesce.
Qualcuno in tempo reale ci scrive: io adoro aggiungere dell'aneto.
Dell'aneto, e l'aneto però col salmone. Non so, io ce lo metto solo col salmone perché c'ha questo gusto molto, molto forte.
Beh, visto che abbiamo dato i consigli per i carpacci e la marinatura, a questo punto è come condire invece le tartare di pesce?
Allora, le tartare invece sono abbastanza integralista. Olio, sale e se volete un goccio di limone.
Molto spesso adesso con la cucina asiatica tante persone usano magari la soia,
sì, giusto.
Tutte queste salse.
Hai ragione. Ce n'è una che mi piace molto, però la metterei sempre dentro nel pesce marinato alla fine, non è più tanto una tartare. È il... la salsa ponzu che si ottiene, a parte che ecco, se volete la potete anche comprare così com'è, se volete farla a casa si fa con la soia, con il mirin e l'aceto di riso e poi si mette il succo di yuzu, che qua non si trova facilmente, quindi si può sostituire con del succo di limone, e poi si usano delle alghe chiamate alga kombu e del, del pesce essiccato che si chiama katsuboshi, che è un tonno che viene trattato essiccato, e come, sono come delle foglioline che hanno questo sapore molto umami, come si dice, e lasciate in infusione in questa salsa che si fa tutta a freddo e poi dimenticata in frigo per una settimana, poi si filtra tutto e ha questo sapore di soia ma molto più complesso, perché c'è anche tutta la parte acida, la parte dolce e tutta questa parte umami appunto che deriva da alghe e pesce.
Ma sono degli ingredienti che si riescono a reperire, sì, abbastanza facilmente.
Sì,
è vero che ultimamente,
negli Asian shop.
Esatto, c'è una moda che sta impazzando negli, sì, ultimi anni.
Ce ne sono diversi.
La cucina asiatica, che è, sì, sicuramente molto buona e gradevole. Sì, più, sì, che altro dobbiamo imparare.
Sì, beh, sa, vi documentate facilmente su questo tipo di, su questo tipo di, insomma, di marinature, di salse, di cibi.
Ecco, torniamo invece alla carne, perché qualcuno ci dice: da noi grande tradizione in famiglia, il giorno di Natale si cucina il cappone. Il problema è che sono io la cuoca prescelta e devo alzarmi alle 5 del mattino per essere pronta, insomma, per mezzogiorno. E la domanda è: anche il cappone si può cucinare o precucinare in qualche modo già, quindi il giorno prima, o devo continuarmi ad alzare alle 5 del mattino?
Qua mi cogli un po' impreparato, nel senso che non è il tipo di pasto che non ho mai cucinato, il cappone, devo dire la verità. Ti direi che sì, secondo me è difficile, magari possiamo chiedere ad altri ascoltatori se però dubito.
Boh, è vero che probabilmente è della famiglia dei polli, cioè, quindi il pollo si può cucinare il giorno prima.
Non è consigliabile.
Non è consigliabile.
Cioè, lo puoi fare, sì, però il problema è che dopo il pollo è buono quando è fatto sul momento, no? Che è bello, sai, si asciuga facilmente anche, no? Il pollo, quando faccio il pollo intero, sai, 45 minuti, un'ora è fatto, no? Va in forno, non è proprio un alimento che è facile da gestire prima. Se poi parliamo di petto di pollo e andiamo a fare a CBT, anche lì, sì.
Quando cucini sei concentratissimo? Devi mettere una colonna sonora? Ascolti musica?
No, devo dire che non mi rompe le scatole nessuno, nel senso che i bambini mi hanno sempre visto in cucina e quindi sono lì che cucino, però non è che sono iperstressato, che non mi puoi parlare, eccetera. Quando però devo impiattare qualcosa, anche quando lavoro, che sono a casa delle persone magari a cucinare, ci sono i momenti in cui parlo e me la racconto e spiego anche le ricette, e altri dove magari devo impiattare ho bisogno un attimo di concentrazione e quindi evito di chiacchierare, no, non mi scassare.
Allora adesso mettiamo Sting, perché quando cucini ci sarà un silenzio totale. Oggi alla consulenza stiamo parlando del pranzo di Natale. Il nostro ospite è Andrea Rapanaro, che è chef a domicilio, ma anche autore, tra l'altro, del sito cucina.li, dove, se avete voglia di curiosare, potete trovare tante ricette, tanti spunti. Ecco, e sta dando oggi moltissimi consigli per vivere un Natale senza stress, quindi organizzarsi per tempo, non dover passare il momento più bello e conviviale delle feste in cucina, perché si sta cucinando tutto al momento, ma è bene organizzarsi e scegliere magari un menù che ci permetta di fare buona parte della preparazione prima e poi di godere anche noi la giornata con la nostra famiglia e i nostri ospiti. Andrea, qualcuno ci dice: amo gli ossibuchi, li cucino in due momenti, alla sera a fuoco lento per almeno 5 ore, penso, poi alla mattina gli do ancora una scottata per un paio d'ore, squisiti, oltretutto morbidi, persino per mia mamma, che è quasi centenaria, non ha più tanta forza per masticare, e dice: ma c'è un metodo per cucinare con una tempistica più breve? Io li faccio andare comunque nella pentola a pressione a temperature bassissime.
No, è dura, sono quel tipo di cottura che richiede il tempo proprio per sciogliere il collagene e rendere la carne morbida. Sono carni molto, non sono magre, no? Non sono carni come un filetto, che gli basta una cottura fatta bene. Poi secondo me i vantaggi della cottura a bassa temperatura sono, ci sono sempre, che si tratti del filettino alla minute o della spalla o queste carni cariche di collagene. Però osso buchi, tutte queste carni qua beneficiano proprio della temperatura più bassa e più lunga, proprio perché il collagene va a sciogliersi e rende proprio la, intanto penetra tra le fibre, si lascia andare, servono dei tempi, quindi anche quelle se le fatte poi a bassa temperatura sotto vuoto ci vuole ancora più tempo.
Ecco, il problema molto spesso quando poi prepariamo le nostre pietanze, abbiamo ben in chiaro quale carne scegliere, quale pece cucinare, sono poi i contorni a dare filo da torcere. E spesso si utilizza il riso, vogliamo dare un po' di informazioni sui vari
sì,
risi?
Sì, bravo. Allora, se parliamo di riso a contorno, quindi non il classico risotto carnaroli ben mantecato servito come risotto, il riso che sia il basmati, il venere, tutti questi risi a chicco lungo, che non vanno fatti mantecare, sono risi che potete cuocere il giorno prima, perché ovviamente sono tutti fatti bollitura, e poi farli raffreddare, tenerli lì, e il giorno stesso li cuocete a vapore, li fate giusto riscaldare quei 5 minuti a vapore. È un riso che comunque resta staccato, quindi non subisce un non avete una perdita clamorosa o che sembrerà fatto sul momento. Quindi questo è un consiglio che posso dare sul riso.
Ecco, quando cucino anche normalmente tutti i giorni il riso me ne avanza, io di solito come tutti lo metto in questi contenitori, però il giorno dopo ha già perso tutte le sue qualità, come posso riscaldarlo?
Qua andiamo a nozze, il risotto si fa saltato in padella, oppure si possono fare degli arancini, delle crocchette. Cioè, il riso secondo me è una di quelle cose che non bisogna mai buttare via. Non ho mai buttato via del riso, penso, a meno che non fosse già, che ne so, riscaldato, il bambino non lo mangia, vabbè, non è che posso rimetterlo nel tupper. Però io trovo che a volte, allora, un risotto non fatto bene è meglio il giorno dopo. Se non è fatto bene, allora meglio schiaffarlo in una padella. Importante che la padella sia già ben calda, non bollente, ben calda, quindi livello medio, set, medio alto, ok? Fate la ungete bene, o prendete una bella padella antiaderente di modo che non si attacchi, lo spargete bene, aspettate, la pazienza è critica. Se avete una buona antiaderente, si staccherà da solo quando sarà bello tostato e bello croccantino. Usate il coperchio della padella, lo fate scivolare sopra, mettete sopra la padella al contrario e lo girate, e avete un tortino di riso. Tra l'altro sul blog c'è un articolo su come riutilizzare il risotto, ci sono le crocchette, gli arancini e il tortino di riso.
Per quanto riguarda invece la preparazione del risotto, tu hai un trucco tutto tuo poi per...
No, non niente, almeno poi ognuno c'ha sempre le sue...
Per anticipare.
Ah, per anticipare, sì, volendo, brava, volendo si può... Allora, premesso che se avete tempo, il risotto secondo me è l'unica cosa che potete fare tranquillamente dall'inizio, perché la gente lo sa, ci vogliono quei 13-15 minuti, 18 ore che è in tavola magari, e che viene fatto riposare, anche facciamo 20 minuti per arrotondare. Se volete si possono fare due cose. Uno, lo potete già tostare, risparmiate quei 2-3 minuti. Cosa vuol dire? Si fa saltare il chicco nella sua padella forte, a fuoco alto, e lo si gira ogni 30 secondi fino a quando, toccandolo con il palmo della mano, non è bollente. A quel punto il chicco sarà tostato. Questa cosa a cosa serve? Serve a farlo resistere meglio in cottura. Si crea come uno scudo protettivo che lo farà, gli farà tenere meglio la cottura.
Ma lo si tosta a secco?
A secco.
Perché molte ricette dicono si fa soffriggere.
Allora, soffritto, quello è se vuoi un trucco buono per il risotto, è il soffritto a parte e il risotto nella sua pentola. Quindi il risotto tostato a secco, la cipolla, scalogno, cipollotto, quello che usate nell'olio, nel burro, lo fate rosolare a bassa temperatura, anche durante tutto il tempo del risotto, magari aggiungete un pochino di brodo, e in questo modo avete la cipolla che viene trattata per come deve essere, quindi a temperature dolci, e il risotto che viene castigato con temperature forti. Cosa succede? Se fate tutto assieme non potete fare né una né l'altra cosa, perché se scaldate troppo bruciate la cipolla, se scaldate troppo poco non tostate il riso. Verrà certo un risotto, ma si può fare meglio.
Ecco. E...
ah, dimenticavo il trucco per il risotto, scusa. Quindi potete o tostare prima, e questa è la prima cosa, oppure fargli fare mezza cottura. Secondo me è un passo che vi viene utile perché risparmiate quei 5, 6, 7 minuti. Non è fondamentale, ma se non lo fate bene magari rischiate di farlo scuocere. Cosa potete fare? Buttate il risotto, lo fate tostare, aggiungete qualche mestolo di brodo, gli fate fare quei 3-5 minuti di cottura, fate asciugare quel brodo lì, lo stendete su una teglia, lo fate raffreddare e poi lo riprendete da lì quando volete finire il risotto. Mm-hmm.
Un ascoltatore invece ci dice: ma ha qualche consiglio per un menù vegetariano?
Allora, menù vegetariano, iniziamo con l'arancino, per esempio, è un... Allora, se vogliamo iniziare con qualcosa di per tornare alla mia idea del iniziare con qualcosa di acido per aprire lo stomaco, si può fare tranquillamente anche una tartare vegetale, magari con della barbabietola. Si può usare lo stesso condimento che vi ho proposto prima per il ceviche, con magari della barbabietola, oppure un piatto che mi piace un sacco fare, che è molto molto semplice, è il carpaccio di finocchi con gli agrumi. Quindi finocchi con le arance, tra l'altro sono anche molto invernali, un'insalatina magari con un carpaccio di carciofi, se vi piacciono, con del grana, del parmigiano. Sì, ecco, queste cose mi vengono in mente come antipasto. Le zuppette sono sempre buone. Sul blog, per esempio, c'è una, non so se abbiamo mai parlato, un cappuccino di carota che piace sempre molto, che si può fare in due modi: o una semplice crema di carote con del latte di cocco e della scorza di lime, e poi la schiumetta sopra la si fa come per il cappuccino, quindi si fa un pochino schiumare il latte, oppure si può fare in modo ancora più da fighetto con una spuma al sifone di latte di cocco e lime sopra, sempre questa schiumetta di carote, mentre con la buccia di carote si fa la buccia di carote la si fa essiccare in forno e la si frulla, e quella diventerà il cacao del cappuccino.
Qualcuno già ha scritto: per me il problema a Natale uno solo sono le troppe calorie.
Beh, no, dai, non è detto, si può fare comunque una cena equilibrata. È chiaro che capisco se parliamo del, per esempio, famiglia di mia moglie in Calabria, sono sempre cene che ti stendono, quindi... Quindi sì, probabilmente posso capire l'ascoltatrice.
Beh, siamo al termine della trasmissione, quindi immaginiamo anche il termine del cena, del pranzo di Natale, il famoso dessert. Qui è il tuo piatto forte.
Il dessert, sì, ecco. Infatti oggi però non andrò sul mio piatto forte, che sarebbe il gelato, ma visto che ne abbiamo già straparlato tra le tue puntate, opterei per una ricetta che ho preso una volta da Cannavacciuolo, che mi è piaciuta un sacco, che è una panna cotta fatta con il latte di cocco, quindi un latte di cocco cotto, con un gel e una granita al caffè. E in questo caso si usa della panna intera, del latte di cocco, della vaniglia e dei fogli di gelatina e dello zucchero, quindi classici ingredienti di una panna cotta. Semplicemente andiamo, anziché usare mezzo litro di panna, usiamo 3 decilitri di panna e 2 decilitri di latte di cocco, quello Thai. E facciamo la nostra panna cotta. Sul fondo del bicchiere mettiamo del caffè zuccherato, al quale andiamo ad aggiungere dell'agar-agar a un grammo.
Che sarebbe?
L'agar-agar è una polvere fatta con le alghe, che è un gelificante, si trova al supermercato. Nella panna cotta si usa la gelatina perché è un gel molto più dolce, che è più sensibile alle temperature, quindi avremo questa panna che è molto più morbida. L'agar-agar crea un gel a una maglia molto più stabile, più dura, e si può mettere sul fondo del nostro bicchierino trasparente, quindi agar-agar, caffè e zucchero sul fondo, abbiamo questo gel che farà come il caramello, poi gli mettiamo sopra la panna cotta e infine facciamo una granita al caffè, per la quale, se avete la gelatiera, si fa con la gelatiera, caffè, zucchero e acqua, Quindi 130 g di acqua, 240 di caffè espresso, 70 g di zucchero. Si mischia tutto bene e poi si può mettere nella gelatiera finché non viene fuori una granita, un sorbetto. Se non avete la gelatiera, lo mettete in un tupper così com'è, magari lo fate a cubetti e poi frullate i cubetti con un mixer e avete comunque una specie di gelato granita. Altrimenti potete grattugiarlo con i rebbi di una forchetta e avete questa granitina che potete mettere sopra la panna cotta al momento del servizio.
Al giorno d'oggi siamo fortunati, possiamo leggere ricette in internet, guardare fotografie bellissime, visto che sulle nostre tavole sempre la fanno un po' da padrone. Comunque i pandori, i panettoni, ce ne sono di artigianali buonissimi. Hai qualche consiglio magari per l'impiattamento o per l'accompagnamento di queste pietanze?
Il panettone io lo servirei con il gelato alla crema oppure con lo zabaione. Una bella crema allo zabaione, allora si mette la fetta di panettone, ma non c'è bisogno di stare lì a ingegnarsi, una fetta di panettone sul piatto e sopra una bella cucchiaiata di zabaione o una pallina di gelato alla vaniglia.
Beh, io ovviamente ti ringrazio per tutti i consigli che hai dato ai nostri ascoltatori. Tra l'altro, appunto, come dicevo, tu hai questo sito, questo blog, sia per quello che riguarda il gelato, ma tante altre ricette, cucina.li. Se i nostri ascoltatori sono curiosi possono navigare un po', ci sono tanti consigli e ricette, come stavo dicendo, però anche proprio il prossimo 10 dicembre tu darai un webinar gratuito,
sì.
Quindi una serata così un po' informale, dove che cosa farai con i partecipanti?
Sarà una serata collaborativa dove faremo live quello che faccio con il Gelato Project, praticamente mi chiederanno delle ricette, all'interno del webinar faremo una piccola votazione per decidere che piatti trasformare in gelato e poi assieme creeremo un menù di gelato gastronomico che le persone potranno utilizzare per i loro piatti e magari anche tirare fuori solo un piatto interessante da mettere nel loro menù di Natale.
Quindi se tra aperitivi, cene, qualcuno avesse voglia e tempo può partecipare assolutamente, sì. Gratuitamente, l'importante è iscriversi
dal sito. Se finite sul sito ci trovate l'articolo che parla del webinar di Natale.
Mm-hmm. Hai già qualche anticipazione oppure sceglierete tutto al
momento? No, tutto live. Io so solo perché le persone si iscrivono, generalmente sono tutti i membri della mia community o quelli che mi seguono a cui interessa il tema del gelato e ne abbiamo già fatto uno tra l'altro l'anno scorso e è stato molto bello perché poi è anche l'occasione di conoscersi anche se virtualmente e passare anche una serata assieme. Poi ci saranno anche altri gelatieri nel webinar, quindi non sarò solo io a decidere come reinterpretare piatti, ma sarà un processo collaborativo, sarà interessante anche sia per chi non ha mai fatto il gelato che per chi cerca nuovi spunti, nuove idee in quel campo lì, ecco.
Noi abbiamo gli ascoltatori sempre molto spiritosi, c'è chi ci ha già scritto ciao, sono ingrassato 2 chili già solo ad ascoltarvi. Comunque niente, dai, sentiremo poi magari qualche feedback da parte dei nostri ascoltatori una volta che le feste saranno terminate. Allora io ti ringrazio ancora una volta per tutti questi consigli, auguro a voi invece ascoltatori di trascorrere un buonissimo fine settimana, se avete voglia ci ritroviamo lunedì.
Ciao.